Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La popolazione di Gaza non ha più tempo né opzioni. Secondo l'UNRWA stanno affrontando il capitolo più buio della loro storia, dal 1948. Appello delle agenzie umanitarie. La crisi umanitaria aumenta con l'arrivo delle forti piogge e il freddo. Intanto il governo israeliano ignora il monito di Joe Biden. Andremo avanti con o senza il sostegno internazionale. Riscaldamento globale. A Dubai la COP28 si è conclusa con un accordo senza precedenti per l'abbandono di petrolio, gas e carbone. Analisi editoriale. Zelensky torna da Washington con le mani vuote. Il presidente ucraino si è trovato in mezzo a un durissimo scontro politico statunitense in vista delle presidenziali 2024. Tempi duri per l'Argentina. Il presidente Milei annuncia tagli, il fondo monetario applaude, svalutato del 50% il peso rispetto al dollaro. Artisti in prima linea. Col brano Gaza, il principale gruppo di trap francese Penel manda un messaggio di pace. Romanzo a fumetti, Dax, 2 anni, nelle sabbie bituminose, il graphic novel di Kate Beaton. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Un passo importante verso la stabilità in Argentina. Così la direttrice operativa del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, ha definito i tagli annunciati dal ministro dell'Economia, Luis Caputo. La misura principale è la svalutazione del peso del 50% rispetto al dollaro. Inoltre l'esecutivo intende, tra gli altri, ridurre del 34% il numero dei funzionari. L'Argentina ha siglato con il fondo un accordo per la restituzione di un debito di 45 miliardi di dollari, nell'ambito del quale nel 2024 dovrà affrontare scadenze per 12 miliardi. Appena annunciata la svalutazione del peso, sono schizzati in alto i prezzi delle merci all'ingrosso consegnate ai supermercati e negozi. L'ultimo rilevamento ufficiale sull'inflazione è relativo al mese di ottobre, con il più 8,3% mensile e un 142% annuo. In base all'andamento dei prezzi nelle ultime settimane, gli esperti stimano per novembre un'inflazione mensile di almeno il 12%. Polonia. Donald Tusk ha prestato giuramento questa mattina nel palazzo presidenziale a Varsavia come nuovo premier della Polonia. Il governo aveva ottenuto ieri sera la fiducia del Parlamento, ponendo fine a 8 anni di dominio del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia. Domani è atteso a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentiamo Daniele Stasi, docente, politologo, esperto di Polonia.
Intanto è arrivata la prima tranche dei finanziamenti straordinari dell'Unione Europea, congelati a causa delle sanzioni che l'Unione Europea aveva comminato alla Polonia in seguito alla violazione dello Stato di diritto. Ormai da anni sussiste un braccio di ferro fra Polonia e Unione Europea intorno a questi temi. Pare che a sbloccare questi miliardi sia stato proprio Donald Tusk, con un viaggio a Bruxelles dove ha incontrato von der Leyen e insieme hanno concordato appunto una exit strategy da quella che sembrava essere un momento di impasse. Sono molto importanti per la Polonia di oggi. La Polonia, benché continui a crescere l'1,4% del PIL all'anno, quindi si pone su una posizione di superiorità dal punto di vista della crescita rispetto ad altri paesi europei, ha un'inflazione molto alta, superiore al 20%. C'è da essere, come dice Donald Tusk, ottimisti sulla tenuta della coalizione che lo vede presidente del Consiglio, che lo sostiene, meno ottimisti forse sulle cose da fare. La Polonia si trova di fronte a diverse emergenze, una l'abbiamo già menzionata, non dimentichiamo la guerra ai confini orientali dello Stato polacco e da ultimo la situazione interna, con l'approvazione di una legge finanziaria che deve avvenire entro il 31-12, che di fatto è stata confezionata dal governo precedente.
Esteri, giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Piove sul bagnato nella striscia di Gaza, piogge torrenziali cadute per l'intera nottata hanno provocato allagamenti nelle tendopoli erette a Rafah per molti migliaia di persone che negli ultime settimane sono state costrette a sfollare dalle proprie abitazioni con l'avanzata delle forze israeliane di terra. Le principali ONG presenti a Gaza hanno spiegato che la crisi umanitaria aumenterà con l'arrivo delle forti piogge e il freddo. Il capo dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, Philip Lazzarini, ha affermato che gli abitanti di Gaza stanno esaurendo il tempo e le opzioni, mentre la guerra di Israele contro Hamas continua. Affrontano bombardamenti, privazioni e malattie in uno spazio sempre più ristretto, ha dichiarato al Global Refugee Forum di Ginevra, aggiungendo che gli abitanti di Gaza stanno affrontando il capitolo più buio delle loro storie dal 1948 ed è stata una storia dolorosa. Intanto i morti nella striscia sono arrivati a 18.608, il 70% sono bambini e donne. Nonostante questa drammatica situazione umanitaria, il premier Netanyahu ha dichiarato che Israele continuerà la sua guerra contro Hamas con o senza il sostegno internazionale. Rispondeva indirettamente al voto dell'Assemblea Generale dell'ONU che questa notte quasi all'unanimità ha votato per un cessate il fuoco, ma soprattutto Netanyahu ha dichiaratamente fatto sapere che ignora il monito di Joe Biden. Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo, ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti.
Ti voglio bene, ma non sono dannatamente d'accordo con te su nulla di ciò che dici. È quello che scrisse una volta Joe Biden nel retro di una foto regalata a Benjamin Netanyahu. Tra Biden e Netanyahu non c'è appunto mai stata alcuna simpatia politica, alcun legame di carattere intellettuale, culturale, ideologico. Ma Biden non è mai stato personalmente avverso a Netanyahu. Biden, da questo punto di vista, è molto diverso da Barack Obama, che non ha mai fatto mistero della profonda antipatia umana, ancor prima che politica, dello scarso rispetto provato quando era presidente nei confronti appunto di Netanyahu. Biden no. Biden non ha mai fatto prevalere i suoi sentimenti personali nei confronti di Netanyahu sugli storici legami di amicizia e solidarietà degli Stati Uniti verso Israele. Ecco quindi che a partire dal 7 ottobre, cioè dall'inizio della guerra a Gaza, Biden ha sempre seguito una doppia strategia: mostrare sostegno totale o quasi in pubblico per l'operazione militare israeliana, riservando ai canali riservati della diplomazia critiche e osservazioni, in particolare la richiesta di moderare i bombardamenti su civili, su scuole e su ospedali. Questa strategia ha però fatto probabilmente il suo tempo e a farla naufragare è un numero: 18.000. 18.000 sono i morti a Gaza dall'inizio della guerra, il 70% donne e bambini, come dice un recente rapporto. Di fronte alle dimensioni di questa carneficina, la posizione americana non poteva che cambiare. Ed è appunto ciò che ha fatto e detto Joe Biden a una platea amica ieri, la platea di attivisti e donatori democratici, durante un evento elettorale a Washington. Con i suoi bombardamenti indiscriminati, ha detto proprio così Joe Biden, bombardamenti indiscriminati, Israele sta perdendo il sostegno internazionale. Biden ha spiegato che Netanyahu guida il governo più conservatore della storia di Israele e che se non vuole finire appunto completamente isolato, Netanyahu deve cambiare quel governo, il suo governo. L'aperta presa di distanza di Biden da Netanyahu, mai così aperta, mai così manifesta, non dipende del resto solo dalle dimensioni del massacro di Gaza. A Washington sono infatti irritati per l'esibita, irrispettosa noncuranza con cui il governo Netanyahu sta liquidando i piani americani per il dopo conflitto. Netanyahu l'ha ripetuto ancora ieri. Fatah, quindi l'autorità nazionale palestinese, non governerà mai a Gaza. Gli Stati Uniti, al contrario, vedono un ruolo di governo per l'autorità palestinese nel futuro di Gaza. Ma la frattura tra Stati Uniti e Israele sembra essere ancora più profonda. L'ha detto proprio esplicitamente Biden durante il suo evento elettorale di ieri a Washington. Ha detto Biden: il governo israeliano, Netanyahu, sono contro la soluzione dei due stati. Significa appunto essere contro gli accordi di Oslo. Significa essere contro la politica americana sul conflitto israelo-palestinese degli ultimi 30 anni. È questo che paradossalmente la guerra di Gaza mette in luce, cioè le differenze tra i due strettissimi alleati, Stati Uniti e Israele. La visione strategica dell'uno non è più evidentemente, ovviamente, soprattutto per il futuro, quella dell'altro. Con ogni probabilità le prossime settimane non faranno che evidenziare le divisioni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Roberto Festa sullo scontro Joe Biden-Netanyahu. Adesso andiamo in Ucraina. Zelensky è tornato da Washington con le mani vuote. Sentiamo Emanuele Valenti.
Ricordate quello che dicevamo nel 2022, nei primi mesi di guerra? La Russia ha un vantaggio che a un certo punto potrebbe diventare anche un obiettivo, potendo contare su un numero di soldati molto più alto rispetto all'Ucraina e avendo una grande quantità di armi a disposizione. Per tutto questo potrà far fronte a una guerra lunga, molto lunga, nella speranza che a un certo punto gli alleati dell'Ucraina, quindi paesi occidentali, alzino bandiera bianca. In questi giorni sembra che il conflitto si sia messo proprio su questo binario. Zelensky è andato di tutta fretta negli Stati Uniti per cercare di convincere la politica americana, soprattutto i repubblicani, a procedere con l'ultimo pacchetto di aiuti proposto da Biden tra i 50 e i 60 miliardi di dollari. L'operazione non è riuscita, perché i repubblicani chiedono in cambio norme più stringenti e nuovi finanziamenti per fermare l'immigrazione dal confine messicano. La Casa Bianca e lo stesso presidente ucraino hanno detto di essere ottimisti e di aspettarsi un accordo entro fine anno. Ma è molto difficile che a Kiev arrivino armamenti per 50 o 60 miliardi di dollari. E anche i tempi non sono certi. Oltretutto, tra poche settimane, la campagna elettorale per le elezioni del prossimo novembre entrerà nel vivo. E con un'opinione pubblica americana sempre più restia a finanziare la guerra in Ucraina, deputati e senatori saranno molto attenti all'umore delle loro circoscrizioni di riferimento. Anche in Europa il supporto all'Ucraina potrebbe diminuire. Dal punto di vista simbolico potrebbe essere significativo lo stop all'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea al vertice europeo di domani e di venerdì a Bruxelles. L'ungherese Orban sembra inamovibile nel suo veto vincolante, visto che serve l'unanimità dei paesi membri. E tutto questo, in questo momento, potrebbe avere un impatto molto negativo sullo sforzo militare degli ucraini. La controffensiva, cominciata 6 mesi fa, a giugno, non ha prodotto i risultati sperati. Le difese russe nell'est e nel sud hanno retto e Kiev ha ripreso pochissimo territorio. E tra poco non mancheranno solo le armi per continuare ad attaccare le postazioni russe, ma anche per difendersi, per mantenere sicure, più o meno sicure, le città. La notte scorsa un attacco missilistico sulla capitale ucraina ha fatto oltre 50 feriti. È stato colpito anche un ospedale. I 10 missili sono stati tutti intercettati, ma i resti sono caduti su diversi quartieri. E tra poco inizieranno anche a mancare gli uomini. Alcune stime dicono che per i prossimi mesi dovrebbero essere arruolati 20.000 militari ogni 30 giorni, ogni mese. Non è detto che per l'Ucraina sia possibile. Anche i russi hanno subito molte perdite. Pare per esempio che nelle ultime settimane, nella zona di Avdiivka, porte di Donetsk, siano rimasti uccisi circa 10.000 soldati. Ma a Mosca gli uomini non mancano, così come le munizioni di artiglieria. Gli occidentali invece non riescono a produrle per l'esercito ucraino, e i droni iraniani a basso costo da lanciare sulle città e sulle infrastrutture energetiche, come lo scorso inverno. Possibile che entrambe le parti siano presto bloccate in uno stallo che richiederà un qualche tipo di accordo politico tra il 2024 e il 2025. Nel frattempo, con la paura di trovarsi Donald Trump alla Casa Bianca, Zelensky, insieme ai suoi generali, non sempre in sintonia, dovrà trovare un'altra strategia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
A Dubai la COP28 si è conclusa con un accordo senza precedenti per l'abbandono di petrolio, gas e carbone. A Prisma questa mattina da Dubai c'era Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo.
Bisogna guardarlo nell'arco più ampio di tutte le decisioni COP, cioè sicuramente un buon testo sull'adattamento. Ci sono stati vari miglioramenti rispetto al testo precedente. C'è stato di fatto la quadra politica, poi, perché quello che serviva principalmente era quello, cioè avere tutti a bordo, inclusi i paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi petroliferi. Evidentemente è stata trovata proprio in virtù anche di un maggiore impegno sulla finanza climatica, che sarà portata avanti entro la prossima COP di Baku, e sull'adattamento, che sicuramente ci sono molte, molte tematiche importanti: il riconoscimento dei diritti umani, delle popolazioni indigene, gli oceani, tutta l'alimentazione. Ci sono tanti elementi nuovi molto molto importanti. Le reazioni sono varie, c'è una grande soddisfazione da parte di una parte della società civile, soprattutto quella più, come dire, attenta all'impatto globale che queste decisioni possono avere nel mondo dell'economia. Quindi insomma, diciamo, c'è stato un pacchetto che ha convinto tutti i paesi. Non la soluzione migliore per il mondo probabilmente, e quello purtroppo sappiamo, quando c'è da fare un compromesso con 196 paesi, inclusi i petrolieri, sappiamo che non può essere che un compromesso medio, e questo purtroppo è anche il sistema delle Nazioni Unite del consenso.
Senti Emanuele, questa doveva essere anche la COP in cui si verificavano gli impegni presi a Parigi nel 2015. È stato fatto? Con che risultati?
Beh, il Global Stocktake funziona proprio per quello: si prende atto che non è stato fatto a sufficienza nella lotta contro le fonti fossili, infatti si prende una decisione di accelerare, di indicare al mondo dell'economia che le società delle nazioni vogliono andare fuori dalle fonti fossili entro la metà del secolo. È stata data una timeline poi per lavorare sui nuovi obiettivi che dovranno essere presentati nel 2025 in Brasile, nuovi NDC dei paesi, insomma gli obiettivi, i compiti a casa che ognuno di noi deve fare. Quindi già 12 mesi prima della COP, in Brasile, i paesi dovranno presentare nuovi e più ambiziosi obiettivi, inclusa l'Italia ovviamente. Poi ci sono tante sottotematiche: c'è finalmente una menzione per ridurre le emissioni fuggitive di metano, estremamente importante. Purtroppo è entrato il nucleare come fonte energetica chiave per la transizione, no, chiave no, però insomma come fonte energetica inclusa le rinnovabili, inclusa i nuovi carburanti a basse emissioni, inclusa a tutte le strategie di decarbonizzazione. Ovviamente si parlerà di risorse economiche fondamentali per movimentare tutta questa transizione, si parla delle varie strategie, incluse quelle della natura. C'è una menzione proprio sul ruolo anche della biodiversità, un riferimento all'accordo di Montreal Kunming sulla biodiversità, quindi come noi attraverso la tutela della natura e i servizi ecosistemici possiamo contribuire alla decarbonizzazione. Non è il testo perfetto, ma è comunque un testo storico.
E su questa COP28 l'editoriale di Esteri a cura di Fabio Fimiani.
È il compromesso del multilateralismo l'accordo sul clima di Dubai. C'è la storica accettazione della necessità di abbandonare le fonti energetiche fossili, ma non la data. Per questo c'è una contraddizione tra l'accettazione della necessità di contenere l'incremento medio della temperatura della Terra a 1,5 gradi, come indica la scienza, e l'attuazione graduale di questo obiettivo lasciata agli Stati senza una scadenza. Secondo il sesto rapporto dell'IPCC, il panel degli scienziati ONU per il clima, infatti la neutralità delle emissioni deve essere raggiunta entro il 2050, con tempi intermedie del 60% al 2035 e 40-30 al 2030. Finora le revisioni periodiche hanno indicato un incremento dell'anidride carbonica nell'atmosfera e dei fenomeni meteo estremi maggiore del previsto. Per questo è stato deciso anche di migliorare entro 5 anni i sistemi di allerta delle popolazioni. L'accordo di Dubai prevede di triplicare le fonti rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030. Per questo gli Stati dovrebbero recepire l'indicazione entro il 2025. Per arrivare alla riduzione delle emissioni si potranno usare il nucleare e lo stoccaggio sottoterra dell'anidride carbonica. Per la prima volta in un documento di fine conferenza è presente la riduzione di tutti gli altri gas climalteranti come il metano, è indicata con l'obiettivo di riduzione sostanziale, ancora gradualità quindi. Non c'è il ruolo dell'agricoltura e dei sistemi alimentari nella produzione di gas a serra, dovrebbe occuparsene la Convenzione ONU della biodiversità. Il settore vale un terzo delle emissioni. Nella conferenza tra le parti dell'anno prossimo a Baku in Azerbaigian, COP29, dovrà essere definito il ruolo della finanza per l'adattamento alla mitigazione climatica, soprattutto per i paesi del sud del mondo. La transizione per compiersi deve anche contribuire a superare la povertà energetica. La sostenibilità significa infatti equilibrio ambientale, sociale ed economico fin dalla conferenza ONU sulla terra di Rio de Janeiro del 1992. COP30 sarà in Brasile, un richiamo e un auspicio.
E chiudiamo questo speciale COP28 con graphic novel a cura di Luisa Nanipieri.
Quando si parla di energie fossili ed estrazione del petrolio, è più facile immaginare i grandi oleodotti mediorientali che il freddo nord dell'Alberta e i suoi immensi giacimenti di sabbie bituminose. Eppure, il Canada possiede il 10% delle riserve di petrolio mondiali, più dell'Arabia Saudita. Quasi tutte però invischiate nelle sabbie dell'ovest del paese. Dax, il memoir della fumettista Kate Beaton sugli anni trascorsi nei campi d'estrazione canadesi tra il 2005 e il 2008, offre uno sguardo inedito non solo su un'industria che rimane attiva nonostante l'alto costo ambientale, ma soprattutto su un mondo di cui sappiamo pochissimo, quello di chi nei giacimenti ci lavora. Il tema dell'ecologia rimane sempre sotto traccia. Il titolo del graphic novel è ad esempio un riferimento alle centinaia di anatre morte nei bacini residuali che raccolgono le acque altamente tossiche del processo d'estrazione. Delle acque che, denunciano da anni i nativi delle Prime Nazioni, continuano a infiltrare e inquinare le loro terre. Ma quella di Beaton, che prima di Dax ha pubblicato soprattutto strisce e libri illustrati, non è un'inchiesta di giornalismo ambientale. In modo semplice e chiaro, con uno stile pulito, delle vignette serrate che si concentrano sui volti, su alcuni dettagli del tran tran lavorativo e sulle conversazioni, l'autrice ripercorre in ordine cronologico e lineare la sua storia e i suoi incontri, quelli più buffi e piacevoli come quelli più duri e dolorosi. Dal momento in cui decide, come tanti altri hanno fatto prima di lei, di lasciare il suo amato Capo Breto nella costa est del Canada per cercare lavoro, e un lavoro che paghi bene e presto per togliersi la spada di Damocle di un mostruoso prestito studentesco dalla testa, fino alla vita nei campi dell'Alberta, prima in attrezzeria e poi in amministrazione. È qui, nei campi, che si fanno i soldi veri. Ma se si è donna, vivere all'interno di queste miniere a cielo aperto vuol dire anche subire un sessismo quotidiano diventato la norma, a cui è difficile sottrarsi anche costruendosi una corazza e gestendo al meglio il rapporto con i colleghi, compresi quelli, e ce ne sono tanti, per bene. La 21enne Kate si ritrova quindi catapultata in questo mondo fuori dal mondo, dove si fanno sempre riunioni sulla sicurezza, ma tutti pippano coca per andare avanti, e la solitudine e la salute mentale dei lavoratori, messa a dura prova dai ritmi e dalle condizioni di lavoro, rimangono argomenti tabù. Una società a parte, ipermascolinizzata e profondamente capitalista, che cambia chiunque. Persino tuo padre o il tuo vicino gentile, osserva Kate in un momento di spaventosa lucidità. Con il suo stile pacato e incisivo che nasconde un umorismo cinico feroce, con dei dialoghi brevi e i tanti non detti, con la violenza, compresa quella sessuale mai mostrata ma spesso suggerita, ma anche con quelle scarne doppie pagine che aprono improvvisamente lo sguardo del lettore sui cieli del nord o su dei paesaggi devastati dalle miniere, Beaton riesce, a tanti anni di distanza, a restituire i chiaroscuri e le sfumature della vita nelle sabbie bituminose, perlomeno quelle che ha visto e vissuto sulla sua pelle. Dax, 2 anni nelle sabbie bituminose, di Kate Beaton, traduzione di Michele Foschini, 436 pagine in bianco e nero, Bao Publishing, 27 euro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E chiudiamo sempre con la striscia di Gaza, ma questa volta in musica, perché con il brano Gaza il principale gruppo di trap e rap francese PNL ha mandato un messaggio di pace. Prima di sentire il servizio di Esteri, a tutti un caro saluto da Shawky.
C'est le feu, je tire un doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Nel 2015 il brano di PNL, Le Monde Orient, Il Mondo o Niente, era diventato il manifesto degli studenti francesi durante i grandi scioperi contro la riforma del lavoro e della scuola. Questa settimana, dopo 4 anni di silenzio, i fratelli Ademo e Nos, nati a Tartaret, nella banlieue parigina, hanno pubblicato su tutte le piattaforme streaming Gaza, un giorno di pace. Lo avevano annunciato su X alla vigilia con queste parole: per l'amore della vita, in nome dell'umanità, Dio è grande, un giorno di pace. Il messaggio era diventato virale, in poche ore era stato visto da 11 milioni di persone. Estremamente discreti, PNL non si esprime nei media, ma il dramma di Gaza li ha fatti uscire dalle loro riserve. Buongiorno, shalom, salam, permetteteci di prendere la parola e di postare un messaggio di pace e di speranza. Questo conflitto genera una sofferenza estrema che ci investe tutti quanti. Non possiamo girare la testa da un'altra parte, è impossibile, quando vira il genocidio. PNL ha precisato che i proventi saranno destinati ad associazioni che aiutano i civili in Palestina e gli oppressi in tutto il mondo. La loro iniziativa è stata apprezzata dai principali giornali francesi. Le Monde titola: con Gaza il gruppo PNL manda un messaggio di pace. Le Parisien: PNL torna per cantare un giorno di pace a Gaza. Nel brano, ovviamente, il nome Gaza ritorna di continuo tra gli appelli alla pace e alla fraternità. Questo mondo è pazzo. Vedere questi bambini morti mi spezza il cuore, trattengo le lacrime. Ma niente da fare, ecco, sono solo un uomo che si scioglie. Domani una preghiera al mare, che l'onda porti la speranza per il futuro delle nostre generazioni. Un po' di acqua, un po' di luce in questa oscurità. A volte dimentichiamo che siamo tutti della stessa carne. La vita non ha prezzo, ma la morte è costosa.
A casa.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.